Altro che i cookies, i simili biscottini che ti compaiono sul monitor non appena visiti un sito. Altro che l'Unione Europea e le sue leggi. Altro che le istituzioni che vegliano su di noi per difenderci da possibili abusi sui nostri dati personali. Più del phishing. Più delle carte di credito craccate che non ti fanno acquistare l'ultima taglia 44 rimasta sugli OGO. C'è una minaccia ben più grande che grava sulle mamme 4.0. La privacy dell'adolescente. Sì, esatto, quella cosa per la quale il mito della caverna smette di essere una delle allegorie più conosciute di Platone e finisce per diventare quanto di più rappresentativo della cameretta di tuo figlio e in generale della sua vita, che poi sono la stessa cosa. La mamma per gli adolescenti diventa una sorta di Cerbero a cinque teste col dono dell'ubiquità. Lei riesce a vederli quando escono, con chi escono, dove vanno, cosa fanno. La mamma per gli adolescenti è una veggente che riesce a superare i confini della scienza e delle nuove tecnologie e vedere cosa ha postato, dove, con chi, anche se è stata bannata da tutti i social possibili. La mamma per gli adolescenti ha installate nel suo DNA una serie di nanotecnologie super aggiornate che al confronto i nuovi computer quantistici sono come il codice di Hammurabi. E dunque, per difendere la loro privacy, gli adolescenti sono disposti a tutto, fosse anche solo mettere le guardie svizzere davanti alla camera. E tu, mamma percepita con i superpoteri tecnologici e paranormali che neanche fossi un misto tra l'ispettore Clouseau, Elon Musk e la piccola Bernadette Subiru, sei lì che ti domandi se preparare per cena le polpette, mettere sulla griglia un foglio con su scritto «Boh, fai tu» o trasformarti nel carceriere di fuga da Alcatraz.
Ciao, siamo Giada Pari
e Giuliana Carosi, due mamme,
due professioniste,
ma soprattutto due esseri umani che hanno semplicemente compreso
che c'è una vita oltre la mamma.
Giuliana Carosi, sento quasi della stizza in questo monologo, come se volessi ripigliarti un po' tutto ciò che è tuo e t'appartiene.
Assolutamente sì, Giada Pari, la lettura è perfetta, non so come tu abbia fatto a indovinare.
Senti, la domanda che mi faccio da quando abbiamo iniziato a parlare di questo, di questa puntata, sì, di quello che avremmo detto, è: dimmi la verità e nient'altro che la verità. Non se hai mai sbirciato, quante volte al giorno sbirci, non so, sul telefonino, diario, se ancora esiste un diario di tuo figlio?
Ma io sbircio sempre, tranne quando è a scuola, non so come dire.
Oh, ok.
Ma ovvio, ma sì, e ne vado fiera. Non so come dirti, il diario, sì, insomma, il diario non è più, non ci sono più diari di una volta.
Hai ragione, non c'è più la smemo di una volta.
Non c'è, no, anche perché mi dicono che sia fallita, per cui, insomma, no, non c'è più la smemo di una volta. Oggi il diario serve, non lo so, ogni tanto vedo degli scarabocchi, vabbè, mio figlio è un tredicenne, quasi quattordicenne, maschio, quindi scrive le squadre del fantacalcio, che io ancora devo capire cosa sia, però insomma ci ha messo 47 anni per capire cos'è un fuorigioco, penso che insomma
se è vero,
per fantacalcio ci sia ancora tempo.
Se è vero che la vita è una raccolta punti, io sto facendo incetta di tutte le tipologie di punti possibili, perché io sono nella fase in questo momento con i figli piccoli, soprattutto il più grande dei due, del proprio sto donando tutta la mia privacy, chiaramente soprattutto quando sei in bagno, per poi riaverla tutta indietro in un futuro con gli interessi. Quindi sarò anche io quella madre che tra 10 anni andrà a sbirciare ogni tipo di dispositivo che ci sarà in commercio e che possiederà mio figlio.
Tra quanti anni, scusa?
Un po' di meno, dici?
Amore mio, che bella, c'è beata te.
No, eh.
Quanti anni hai, grande? 7, 8?
7.
Due anni e mezzo, quindi preparati.
Dici?
Ma non è che dico, sono precoci, ma assolutamente sì, ma certo.
Però sono maschi, quindi non so se siano così precoci anche i maschi. È cambiato
sono
pure lì?
Sono precocemente paraventi, mettiamola così.
Questo sì.
Assolutamente, quindi continuerà a essere mammone, continuerà ovviamente a far finta di essere il piccoletto di casa, ma sotto sotto.
Gran
ma lui ha un cellulare?
No, ma lui è piccolissimo per avere un cellulare. Io sarò tra quelle mamme che cercherà fino all'ultimo di non comprare. Non è vero niente. No, lo dicevamo.
No, stavo segnando giorno, ora, momento, per poi dire a tuo figlio: guarda.
Lo dicevamo la scorsa puntata, parlando proprio di questo, anche di abuso o dipendenza, insomma, da dispositivi tecnologici. No, non mi piacerebbe chiaramente se mio figlio avesse già un telefonino tra pochi anni, però credo che alla fine sarà inevitabile seguire un po' il flusso degli eventi.
Beh, anche perché poi cominciano, no, con la cosa, ma ce l'hanno tutti, io non ce l'ho, la socialità, la socializzazione, poi ho imparato questa parola adesso perché insomma la sento, la socializzazione oggi, mamma, passa anche tramite social, passa tramite WhatsApp, trassa tramite un sacco di roba, e quindi poi tu alla fine sarai un po' costretta, perché poi è che è vero, la cosa bella è che è vero, hanno perfettamente ragione. Poi certo potremmo aprire come dire una lunga discussione circa il fatto se sia giusto o meno che a 11, 12, 13 anni abbiano i propri profili sui social, secondo me no.
Ma il problema non è che passa anche da lì la socializzazione, passa solo da lì la socializzazione per i tredicenni di oggi, perché poi ritorniamo al discorso della scorsa settimana.
Allora, sì, nel senso che poi loro ti dicono, no mamma, io esco, posso andare a prendere il gelato? Io dico, Marco, sì, vai a prendere il gelato, però amore mio di casa, se poi vai a prendere il gelato e state tutte e due così a chattare, che prendete il gelato a fare? Anche quella è una forma di socializzazione, cioè loro si vedono per giocare insieme col cellulare quando non hanno il pallone. E quindi evidentemente è un modo di relazionarsi che cambia, e forse dovremmo farci conti. Ma la cosa bella è quando smettono di raccontarti le cose e ti compare il cartello in camera: bussare prima di entrare, che è esattamente quello che è successo. Sì, tu ridi, ma poi riderò io quando poi mi racconterai del più grande che si chiama, non me lo ricordo, Nicolò.
Jacopo,
niente, quando mi dirà, no, ma perché Jacopo, e ti dico, sì, poi rido io. L'altra volta mio figlio viene da me e mi fa, mamma, dov'è lo scotch? Marco, al solito posto, mamma, dove sono le forbici? Perché uomini proprio, come... ospiti a casa tua, dove sono le forbici, amore, sempre al solito posto, cosa devi fare? No, tu dammi solo un foglio A4, un pennarello, ok? E dopo un po' trovo sulla camera, sulla porta, prima di entrare bisogna, non per favore, prima di entrare bisogna bussare, le ho capito che...
Allora forse dovrei cominciare ad educarli da subito, quindi fuori dal bagno mettere un cartello, prima di entrare bisogna sì, bussare, perché così magari sì, è una forma di educazione, no? Che si può fare già da molto piccoli, chissà, magari funziona, insomma, così.
Ma non ti chiudi in bagno? Io mettevo le guardie svizzere, cioè,
impossibile.
Avevo paura dello sfondamento della porta.
Ma è impossibile, ormai a casa mia non c'è più privacy di nessun tipo, è tutto open bar, open door... Viviamo con le tende praticamente, cioè questo è il concetto, va bene anche questo, però al di là di tutto, in realtà spesso ci penso a come sarà e soprattutto a come riuscirò, se riuscirò mai, a controllare questa mia curiosità, sta scimmia che ho da sempre, cioè di andare a vedere che cosa c'è sotto. Io non riuscirò a lasciargli la privacy che meriterebbero. Farò finta di niente, però sarò discreta.
Allora, beh sì, però questa è la sopravvivenza più che altro, però è la questione che poi c'è un confine sottilissimo, no, tra la curiosità, quindi andare a sbirciare perché mamma curiosa, magari, che ne so, già la fidanzata non ce l'ha, ne ha una, due, 25. E oppure vai a sbirciare perché, allora vi dico, io ho su Instagram anche il profilo di mio figlio, perché io glielo controllo, una volta mi sono arrivate delle notifiche di messaggi, poi io quando vedo i nomi e so che sono compagni, compagne di scuola che conosce, nessun problema, non le apro, devo essere sincera, non mi interessano. Quando vedo Igor 374, mi pongo il problema e dico, mo sto Igor, no? Che accidenti è? E quindi lì, perché, adesso a parte gli scherzi, perché comunque i social a quell'età sono effettivamente un campo minato, tu non sai mai chi è di fronte. Hai la foto magari della ragazzina di 13 anni, chissà dove hanno pescato su internet, e poi dietro c'è veramente Igor che di anni ne ha 75.
Certo.
Vai a capire, è un po' quello il problema, è quello il filo sottile sul quale poi ci si... ci si muove, si è costretti a muoversi, e quindi io sbircio, controllo, assolutamente sì. E come?
La grande difficoltà, credo, poi per un genitore, appunto, è arrivare a capire quando oltrepassare o quando non oltrepassare quel confine lì, no? Il saper monitorare i nostri figli anche da lontano, perché dicono quelli bravi che in realtà se siamo in grado di osservarli attentamente non c'è poi bisogno di andare alla ricerca di chissà che cosa, cioè i segnali ce li abbiamo sotto gli occhi se ci confrontiamo, se parliamo, se li osserviamo anche da lontano i nostri figli.
È che però con i figli adolescenti è un po' complicato, devo essere sincera, anche perché i ragazzi adolescenti hanno mille maschere, hanno mille facce e sanno fingere benissimo. C'è una questione di sopravvivenza, una questione di, come posso dire, anche di scoperta e un po' di imposizione, no, della loro identità, per cui non è semplicissimo. Poi ho scoperto, ad esempio, che mio figlio si è fatto nel frattempo, visto che si era accorto che io avevo il suo profilo tra i miei profili, si era fatto nel frattempo 25 profili falsi. No, vabbè, non roba che...
Insomma, è chiaro.
Sì.
A volte penso anche che se riuscissimo da genitori a far comprendere ai nostri figli le conseguenze poi che magari c'è determinati atteggiamenti possono avere sulla loro reputazione anche nell'immediato o anche negli anni immediatamente dopo, insomma successivi, magari avremmo più il coltello dalla parte del manico, perché magari soprattutto penso alle foto che si postano, a questi profili, immagino di tante ragazzine che poi apprendono questo tipo di comunicazione, di linguaggio, se riuscissimo a far comprendere loro che possono avere delle conseguenze anche appunto per il loro futuro, magari certe cose non le farebbero.
Ma tu non sai che adesso c'è una nuova, non so se opzione, no, non è un'opzione, vabbè, non mi viene il termine, ma tanto spero di riuscire a spiegare bene la cosa. Sostanzialmente, mentre prima su Instagram soprattutto tu mandavi la tua foto e quella lì rimaneva, anche perché poi c'era c'è tuttora, non lo so, un tempo per cancellarla, perlomeno su WhatsApp funziona così, su Instagram non so se funziona ancora così. Adesso su Instagram ti danno la possibilità, e forse anche su WhatsApp, di mandare le foto istantanee che condividi con la persona con la quale ti stai messaggiando, tipo per 2 secondi e poi spariscono.
Quindi questo proprio per incentivare questo tipo di contenuto. Io dico, no, ma cosa c'è sotto? Perché... Andiamo al contrario.
Non lo so, però insomma, ecco, quindi poi tu non sai effettivamente, ma non hai proprio il tempo di andare a vedere loro che cosa stanno condividendo. E poi quando tu lo dici, ti senti rispondere, mamma, ma il web è un diritto. Cavolo, internet è un diritto. E io sono andata a vedere, ho studiato, però siccome non mi ricordo una mazza, adesso lo devo leggere, perché prendo i fogli e ve lo leggo, c'è scritto. La dichiarazione dei diritti di Internet dice che l'accesso a Internet è un diritto fondamentale e una condizione per lo sviluppo sociale degli adolescenti. Quindi forse più che proteggerli dalla rete, già da lì dovremmo proteggere nella rete. Ma non finisce qui, perché c'è anche la Corte di Cassazione che, pur consacrando, leggo, il diritto dovere dei genitori di sorveglianza nei confronti dei figli, ha più volte ribadito il diritto dovere di vigilanza sulle comunicazioni del minore, che giustifica l'intrusione nella sfera di riservatezza del fanciullo solo se determinata da un'effettiva necessità. Quindi deve essere esercitato questo diritto in maniera funzionale al perseguimento delle finalità per cui il potere è conseguito.
Ma certo,
quindi,
ma cosa vuol dire necessità?
Igor 374 forse sono, non lo so, legittimata in qualche maniera a controllare, altrimenti...
Ma la necessità è soggettiva, la necessità non è qualcosa di univoco. Come posso dire? Cioè, per me può essere necessario il mio figlio no.
È proprio lì che si gioca il tutto, è proprio lì che dobbiamo essere bravi. Quindi tu sei ancora in tempo, io fossi in te mi farei un po' una sorta di corso, non lo so, proverei a... Non lo so, io sono arrivata del tutto impreparata, per cui non ti so dire effettivamente che cosa tu possa fare in questo momento. Però quello che ti posso dire, se il problema non si pone al momento...
Esatto, ci penseremo. Però ecco, siccome a noi piace portare avanti queste tematiche perché le riteniamo chiaramente di... uso e consumo quotidiano e soprattutto che appartengono a tante mamme, a tanti padri, a tanti genitori, insomma, e quindi ci piace condividere il nostro pensiero e anzi siamo anche aperti ai vostri contributi, a sapere voi come la pensate in materia, però poi ci piace sempre anche riportarvi il consiglio, il parere di chi fa di professione lo psicologo, il criminologo, e quindi può appunto darci una visione forse migliore oppure più utile,
più approfondita
certo. E più utile per capire come poter gestire determinate situazioni. E quindi oggi con noi c'è Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa, e insieme a lei abbiamo parlato di tante cose, quindi direi di iniziare a sentire. Lo sapevi che? Il consiglio in pillole dell'esperta.
L'adolescenza è un'età particolare in cui i ragazzi si trovano a dover sostenere dei compiti di sviluppo piuttosto importanti. Devono infatti arrivare alla definizione di quella che è la loro identità, e questo processo passa attraverso un progressivo discostarsi da quelli che possono essere i modelli familiari prevalenti, unitamente ad un maggiore bisogno di appartenere e di uniformarsi a quello che è il gruppo dei pari. E tutto questo molto spesso diventa molto difficile da comprendere per i genitori, che dimenticano un pochino quello che è stato il vissuto della loro adolescenza. E allora la domanda che ci facciamo è proprio questa: ma cosa è giusto o non giusto fare in termini di controllo nei confronti di un figlio adolescente? Quanto dobbiamo sapere e quanto invece deve essere lasciato unicamente al suo spazio? Bene, nel momento in cui ci facciamo questa domanda dobbiamo partire da un presupposto. L'adolescente si trova in un certo senso in una posizione piuttosto scomoda, perché se da una parte non si sente più completamente bambino e gli viene negata in un certo senso l'identità del bambino, quante volte noi diciamo a figli adolescenti ma tu adesso sei grande, dall'altra non gli viene neppure riconosciuto in toto il ruolo di adulto, perché di fatto ancora non si è arrivati alla maturità che presumibilmente un adulto dovrebbe avere. E quindi l'adolescente si muove un po' tra questo bisogno di andare nella direzione di ciò che desidera, di ciò che ritiene corretto, e dall'altra il bisogno invece di ricevere supporto e rassicurazione da parte delle figure genitoriali o comunque dalle figure di supporto.
Quindi mi viene da dire: come fai sbagli, cioè questo è il presupposto di ogni genitore, andare per tentativi.
Necessariamente, non vedo altre vie d'uscita, perché poi c'è chi dice sì, però vedi tu Giuliana dovresti essere più amica di tuo figlio, ma proprio no per no. Quanto mi riguarda, nel senso il genitore è genitore, poi questo non vuol dire che non ci debba essere un dialogo, però io credo che un genitore debba essere genitore non amico, è anche certo. Giusto che loro abbiano i loro segreti, abbiano le loro i luoghi fisici della privacy, la cameretta, ma anche i luoghi non fisici, no? della loro privacy, e quindi perché? Non so se la pensi allo stesso modo, però sì. Io ho avuto una madre che era molto madre e molto poco amica, ma proprio tant'è che rosicavo già da, perché vedevo le mie amiche quando venivano a casa mia, parlavano con mia madre: mamma mia, ma che carina, ma qua che bello avere una madre così. Con me era il Cerbero, non so come dirti. Io una volta provai a dirle che mi ero lasciata, momenti mi mena, cioè, e quindi non ho più detto niente perché avevo paura.
Beh, poi tu glielo dicevi pure, io no, io ero molto riservata in questo, ma
perché provavo? Volevo provare, ti dico la verità, volevo provare a condividere, no, dei segreti con lei, anche per avere un parere, già 17 anni, un punto di vista, un consiglio, ma non lo scorderò mai più.
Però questa cosa, sì, anche a me è stato così, anche per me, avere una madre da tutte le mie amiche riconosciuta come una persona meravigliosa con la quale parlare di tutto, quindi l'amica che non avevano in casa, e io invece mi ritrovavo con una madre che effettivamente faceva la madre e non ha mai fatto con me l'amica. Se di questo potevo soffrirne da ragazzina, oggi la ringrazio, ma tutta la vita grazie, perché per me è quello l'esempio che voglio portare avanti. Non voglio essere per i miei figli un'amica.
Allora, nel mio caso anche un po' meno, però comunque. Ma no, perché lei, sai perché poi mi diceva queste cose? Ci sei lasciata. Io ti avevo detto che non devi avere tanti fidanzati. Mo, allora, vabbè, mo è molto romano, scusate. Adesso, 17 anni, avevo sto fidanzatino, durata 6-7 mesi, che a 17 anni, secondo me, cioè,
è tanta roba.
No, quindi, mo, tanti fidanzati, cioè, se sembrava neanche, no? Quindi per lei il problema è che io avessi un fidanzato, essere un fidanzato a 17 anni, e quindi lì ho detto vabbè, ho capito che forse insomma è meglio lasciar perdere, che poi non è che invece le mamme delle amiche fossero delle confidenti, quindi non è che, cioè le mie amiche avevano questo bonus, no, che venivano da me sì. e si chiudevano in confessionale, io rimanevo ovviamente con un citrullo, perché invece le loro mamme facevano le mamme con loro, con me, con i vicini, per cui, come dire, mamme a 360 gradi, per cui super ciao, ne arrivederci e grazie.
Poveri questi genitori, queste madri e questi padri che in effetti non sanno come creare un rapporto sano con i loro figli, perché questa è la domanda. Come faccio quindi? Se come faccio sbaglio. Come faccio a non sbagliare? Sentiamo.
Il rapporto sano si crea attraverso una buona comunicazione, il riconoscimento di un aspetto pregnante, il fatto che il nostro o la nostra adolescente non necessariamente deve rispondere all'idea che noi abbiamo su come dovrebbe essere. Riuscire a lasciare ai ragazzi la possibilità di esprimersi anche rispetto ad alcuni comportamenti o abbigliamenti o modalità di parlare che noi non riconosciamo come parte del nostro mondo diventa fondamentale. Dall'altra, dobbiamo interrogarci su quanto dei nostri comportamenti possa rispondere prevalentemente ad una necessità di controllo da parte nostra per dei timori che sono magari ingiustificati rispetto alla realtà. È vero che in questi tempi tanti comportamenti sui social necessitano di essere monitorati e che molto spesso gli adolescenti si trovano ad escludere intenzionalmente i genitori da questi social. Ma quando questo non avviene, sarebbe importante limitarsi ad osservare e, qualora si decida di commentare, farlo non in maniera critica, ma con una genuina curiosità di comprendere ciò che c'è a monte. Siamo spesso, diciamo, noi professionisti soprattutto inclini ad osservare una modalità che può apparire molto giudicante da parte dei genitori nei confronti dei ragazzi. Ovviamente questo non favorisce una positiva apertura e soprattutto può portare il ragazzo o la ragazza a voler eludere in un certo qual senso questo controllo. Anche l'entità delle bugie che vengono raccontate spesso dagli adolescenti va circoscritta, nel senso che alcune bugie possono essere sentinelle di un disagio, altre bugie possono avere a che fare magari con un timore del giudizio. Quindi l'aspetto della comunicazione nella creazione di un rapporto che possa essere sano ed equilibrato, dove l'adulto ha il ruolo di adulto e l'adolescente ha il ruolo di adolescente, è fondamentale.
Hai mai creato, Giuliana, un profilo fake per sbirciare tuo figlio sui social?
No.
Non ancora?
Non ancora. Come mi conosci tu?
No, perché?
Però lo sai che mi hai dato un'idea?
Vedi?
Mi hai dato un'idea, sì, adesso metto la mia foto di quando ero ragazzina, vai a capire, che ne sai, no? Vedi, che grazie Giada, adesso lo...
Però sai, no, non credo di essere la giusta consigliera, no? Perché forse ci sono come un po' ci ha fatto già capire Flaminia Bolzan, ci sono dei comportamenti sbagliati del genitore, qualcosa che sarebbe bene non fare. Quindi magari se vogliamo un attimo chiudere il cerchio, io direi non affidarti a me, affidiamoci
all'esperta. A Flaminia, che ringraziamo Flaminia Bolzan, veramente grazie per queste pillole che poi io mi riascolterò perché veramente sono molto molto utili e costruttive.
Non esiste un comportamento illecito da parte del genitore, esiste più che altro molto spesso da parte del genitore la volontà di controllare tutto quello che ha a che fare con l'ambiente dell'adolescente. Allora iniziamo, diciamo, a dare una tip molto semplice. Può essere comprensibile che un figlio o una figlia adolescente non vogliano mettere a posto la propria stanza, e questo molto spesso è argomento di grande discussione. Un genitore non è autorizzato per questo ad entrare e a disporre l'ordine che lui o lei ritiene maggiormente confacente a quello del figlio adolescente, perché questo ovviamente può essere un'invasione. Bisogna lasciare agli adolescenti la possibilità di approcciare agli adulti anche loro con la stessa curiosità e con la stessa sicurezza di poter ricevere un supporto e una guida e non un dito puntato.
Questo è un errore che non faccio solo perché non ho tempo di andare a sistemare anche la camera di mio figlio.
Guarda, da me sono urla tutte le mattine, per cui insomma mi dovrò probabilmente interrogare anche su questa cosa. Io ho paura che se non intervengo rispetto all'ordine in camera di mio figlio poi veramente trovo i campi di grano, per cui insomma... dovrei, o mi metto a fa il pane o non lo so.
Ora mi hai dato il gancio per poi trattare un argomento che magari tratteremo prossimamente, perché spesso quando mi confronto con le amiche che hanno figli più grandi, quindi in età adolescenziale, una delle cose che mi riportano, proprio un fattore comune, è questo, diciamo, odorino poco vago e molto persistente che li accompagna, insomma, nel corso della loro adolescenza.
Capisci, per cui, e poi diventa anche una questione di sopravvivenza in generale, perché, insomma, sai, non sono i giocattoli Lego di quando erano piccolini, che per carità, insomma, io ho fatto delle cadute a terra a causa dei Lego, quindi figurati, però quando cominciano ad essere più grandi poi ci sono altri aspetti, altri fattori che andrebbero presi in considerazione, però comunque è assolutamente legittimo quello che ci consiglia la nostra Flaminia Bolzano, quantomeno insomma è un aspetto sul quale riflettere, sul quale io sicuramente rifletterò, visto che ci sono dentro con tutte le scarpe.
Assolutamente. Come ogni mercoledì abbiamo anche l'appuntamento con le nostre amiche che hanno deciso di sfogarsi nel nostro confessionale senza scopo di cura, e quindi direi che possiamo aprire le danze.
Filippo, mamma suona.
Mamma suona.
Nel frattempo Filippo ha 18 anni, così per dire. Simona ha scritto: ma quale privacy? Finché vivono sotto lo stesso mio tetto ho il diritto di sapere a chi scrivono e con chi si frequentano. Non amo questo lassismo ipocrita di chi parla di privacy, poi si lamenta se il proprio figlio si mette nei guai. Proprio senza, c'è andata giù così.
Molto trascian, ecco, molto, sì, netta per certe cose, ha ragione, nel senso che sono esattamente le stesse cose che dico a mio figlio, finché vivi sotto lo stesso tetto. Flaminia Bolzan, ti prego, continuiamo ad essere amiche, nonostante queste cose che sto dicendo adesso, però ecco, io sono una di quelle che dice, so che è sbagliato, però dico, finché vivi sotto lo stesso tetto. E quando lo diceva mia madre a me, ovviamente, andavo su tutte le furie, perché dicevo, beh, vuol dire che vado via e allora scappo, ciao. È ovvio che, insomma, lascia un po' il tempo che trova, però...
È un'istigazione alla fuga, praticamente.
Però per certi versi ti capisco, benvenuta nel club.
Alessia invece, chiaramente siamo al polo opposto, e scrive: i miei figli sono anche cittadini e persone e devono ritagliarsi con il tempo il proprio spazio per esprimere la propria personalità. Forse più che controllare telefoni e altro dovremmo educarli ad un uso consapevole della rete. Sì, magari.
Della rete, cara, come si fa? Amica Alessia, va, sì, sì, Hai ragione, il problema è che loro sono dei nativi digitali, quindi probabilmente questa rete la sanno usare più di noi, quindi tu puoi anche dir loro questo sì, questo no, le fonti, le cose, attento a quello che cerchi, a quello che trovi, eccetera, eccetera. Dopodiché, è un campo talmente vasto la rete che è veramente difficile riuscire, no, a capire qual è il confine, no, tra ciò che si dovrebbe fare, ciò che non si dovrebbe fare, dove è il pericolo, dove non lo è, dove sta invadendo, come abbiamo detto fino a un po' di tempo fa, dove non sta invadendo, però insomma sicuramente è un punto di vista interessante. Ma poi c'è anche interessante, ma c'è anche Brigitta che ci scrive, vero Giada? Dice: detesto la falsità, però devo dire che queste amiche ci vanno tutte, vanno proprio, come dire,
Leggere, la toccano piano.
leggere.
Sì, sì,
Però
sì.
ci piacciono, detesto la falsità di chi dice di voler controllare i figli, ma poi sono i primi a violare la loro privacy mettendo le loro foto su Facebook quando sono piccoli. Ma di che parliamo? Su. E c'è ragione.
Sì, anche questo è un altro, in effetti, aspetto della privacy che si potrebbe un po' sondare. Ecco, magari prossimamente potremmo parlare anche di questo, chiaramente del rapporto che abbiamo con le immagini anche dei nostri figli sui social, perché forse non siamo pienamente consapevoli di quello che potrebbe, o senza condizionale, di quello che succede là dentro, dentro il web oscuro. Quindi
Quello
forse.
che succede assolutamente nel web oscuro è anche il fatto che poi sono foto che restano e i figli crescono, poi magari Facebook non lo useranno mai, non lo so, però insomma, come dire, diciamo oggettivamente, se ci mettiamo nei loro panni, non è giusto.
Esatto. Noi vi ringraziamo per essere state anche oggi con noi e se volete continuare a supportare Mamme in Fuga potete farlo iscrivendovi al nostro canale YouTube Mamme in Fuga, potete seguirci su Instagram Mamme in Fuga, potreste per esempio,
Esempio così,
così
se
ve lo
ne va.
diciamo così, unirvi al nostro gruppo Telegram dove da lì inviare i vostri messaggi sia di testo che vocali.
Intanto grazie a tutte per essere state con noi, grazie a Giada Pari.
Grazie Giuliana Carosi, ci vediamo e sentiamo soprattutto mercoledì prossimo.
Ciao.